La guerra in Ucraina, la probabilità di una vittoria militare di Kiev che cacci via tutti i russi dal paese, inclusa la Crimea, è molto bassa. Lo ha dichiarato il capo di Stato Maggiore americano Milley in una conferenza stampa al Pentagono. Gli Stati Uniti tornano a fare pressioni su Zelensky perché non escluda una possibile trattativa con Mosca dopo il rischio di escalation delle scorse ore. Sul fronte dei combattimenti intanto i russi sono sempre più in difficoltà sul fronte sud. Nel giornale radio la cronaca dalla regione di Kherson. Una tesi smentita dai dati, ma rilanciata per l'ennesima volta dalla destra. In Parlamento il ministro dell'Interno Piantedosi è tornato a sostenere la teoria del pull factor, secondo cui le navi umanitarie attirerebbero i migranti che partono dall'Africa. Il titolare del Viminale ha anche incolpato l'ONG SOS Mediterranee per le recenti tensioni diplomatiche con la Francia, causate dalla gestione del caso della nave Ocean Viking da parte del governo italiano. Covid, il governo prepara un'ordinanza per permettere a chi prende il virus e non ha sintomi gravi di muoversi liberamente dopo 4-5 giorni senza dover fare un tampone, l'annuncio dal ministro della Sanità Schillaci, che ha parlato di fase endemica della malattia. In Italia nel 2021 le vittime minorenni di ricatto sfondo sessuale sono quasi raddoppiate, arrivando a 101 casi segnalati. Lo dice un rapporto della polizia a pochi giorni dalla giornata mondiale dei diritti dell'infanzia. Ieri la denuncia di Save the Children sul divario nell'aspettativa di vita a secondo del luogo di nascita. A Firenze, per esempio, quasi 4 anni in più rispetto a Caltanissetta. Buongiorno dalla redazione, le 7:32 minuti, il giornale radio. Apriamo con la guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti, dopo il rischio di escalation delle scorse ore, hanno lanciato un nuovo messaggio a Kiev perché non escluda una possibile trattativa con Mosca. La probabilità di una vittoria militare ucraina che cacci via tutti i russi dal paese, inclusa la Crimea, è molto bassa, ha dichiarato poche ore fa il capo di Stato Maggiore americano Mark Milley in una conferenza stampa al Pentagono. Come dicevamo, un messaggio a Zelensky che durante il G20 ha posto come condizione per trattare il ritiro completo delle forze di Mosca dal paese. Intanto sul fronte dei combattimenti i russi sono sempre più in difficoltà sul fronte sud, dove prosegue l'avanzata delle truppe di Kiev. Dalla regione di Kherson il racconto del nostro collaboratore Luca Steinman.
La situazione non potrebbe essere più diversa nella regione di Kherson rispetto che nel Donbass, perché ci sono state una serie di attacchi da parte di gruppi armati locali contro le forze armate russe e contro i gruppi militari che sostengono il Cremlino, e quindi c'è molta diffidenza da parte di queste forze nei confronti di parti molto ampie della popolazione locale, che segnalano gli spostamenti dei russi e agli attaccanti di modo che possano essere colpiti. Non solo, ma parte della popolazione locale segnalano anche all'esercito ucraino, che si trova sulla parte settentrionale del fiume Dnieper, dove sono dislocati i soldati russi e ceceni, di modo che possano essere colpiti con i missili. Insomma, una situazione sicuramente non facile per le forze russe. Le forze ucraine si trovano ormai su tutta la riva orografica sinistra del fiume Dnieper, mentre le forze russe sulla riva destra. Il fiume segna esattamente il fronte, il confine, ed è proprio lungo il fiume che si combatte. Le due parti si bombardano vicendevolmente dalle due coste. I russi però stanno costruendo immense nuove linee di difesa in tutta la regione di Kherson, in tutta quella parte di regione di Kherson che è ancora sotto il loro controllo. L'obiettivo dichiarato delle forze russe è quello di provare a resistere a eventuali e probabili ulteriori controffensive ucraine.
E intanto si allenta la tensione internazionale sul missile caduto in Polonia. Washington, Varsavia e la NATO hanno confermato che si tratta di un missile ucraino, di uno sfortunato incidente, aggiungendo che Kiev non ha colpe e quello che è accaduto è stato effetto degli attacchi russi sul paese. Zelensky ieri ha ribadito che il missile non è ucraino e ha dichiarato che il suo paese avrebbe dovuto essere autorizzato a ispezionare il luogo dell'incidente. Un ruolo determinante nella de-escalation di queste ore lo ha avuto la Polonia. Ascoltiamo Daniele Stasi, docente di dottrina politica ed esperto di Polonia.
C'è una differenza di vedute c'è anche una politica, una strategia politica che non è appiattita, quella dei polacchi naturalmente sul caso ucraino. I polacchi hanno ben presente qual è il loro obiettivo, cioè potenziare lo Stato polacco e nell'Unione Europea e nel contesto internazionale, per questo non possono legarsi all'Ucraina e comunque nemmeno potevano, come dire, sposare un'idea di escalation sulla base di quelle che ancora erano indizi. Quindi c'è una divergenza. Quanto poi questa divergenza maturerà e possa diventare in futuro divaricazione, io questo non lo so prevedere, non lo credo, ma di certo la Polonia non vede il continuare della guerra come un buon affare. Se qualcuno pensava che l'incidente potesse costituire una prova generale di quello che potrebbe accadere fra NATO, Russia e Unione Europea, beh, credo che si sia sbagliato. Come dicevo, la Polonia non può appiattirsi sulla linea ucraina, non dimentichiamo che in Polonia ci sono più di 3 milioni di ucraini e la situazione è al limite, e quindi è necessario per la Polonia uscire al più presto da questo conflitto.
Le ONG che salvano i migranti in mare sono tornate a smentire la tesi del pull factor rilanciata ieri in Parlamento dal ministro dell'Interno Piantedosi, secondo cui le navi umanitarie sarebbero un fattore di attrazione per chi parte dall'Africa, una teoria che non trova conferma nei dati delle partenze, ma che in queste ore viene alimentata dalla maggioranza di governo, anche citando un rapporto dell'agenzia europea Frontex. Sentiamo Guglielmo Maria Vespignani.
Anche per Frontex, ora, sono le ONG la causa dell'incremento delle partenze verso l'Europa dal Mar Mediterraneo. Una storia trita e ritrita, quella delle navi di soccorso come pull factor dell'immigrazione, che ora troverebbe riscontro in un documento segreto, ma il cui contenuto è stato riportato da diversi media nazionali, compilato dall'Agenzia Europea di Controllo delle Frontiere. Il periodo preso in considerazione è quello tra il 1 gennaio e il 18 maggio 2021. Secondo quanto sostiene Frontex, i migranti che arrivano dalla Libia dichiarano costantemente di aver verificato, prima della partenza, la presenza delle ONG nell'area. Una tesi che però non trova riscontro nei dati. A mostrarlo è il grafico pubblicato su Twitter dal ricercatore dell'ISPI Matteo Villa. Nel periodo considerato, secondo l'elaborazione dell'Istituto sui dati UNHCR, le partenze dalle coste del Nord Africa durante i periodi di presenza delle navi di soccorso in area SAR sono addirittura diminuite da 135 a 125 al giorno. Abbiamo sentito Francesco Creazzo della Ocean Viking, nave al centro della recente crisi diplomatica tra Italia e Francia, per un commento su questi dati.
Non c'è nessuna correlazione tra il numero di partenze e la presenza delle navi di soccorso nel Mediterraneo centrale. C'è invece una diretta correlazione tra il tasso di mortalità che si ha nel Mediterraneo centrale e l'assenza delle navi di soccorso. In altre parole, nel togliere le navi di soccorso dal Mediterraneo centrale, l'effetto che si ottiene è aumentare il tasso di mortalità, le possibilità che donne, uomini e bambini muoiano nella traversata.
E ieri il ministro Piantedosi è tornato sul caso della Ocean Viking, accusando la ONG che la gestisce, SOS Mediterranee, di aver causato le recenti tensioni con la Francia, decidendo di indirizzare lì la nave umanitaria. L'ONG ha risposto di essere stata costretta a farla dopo che Italia e Malta si erano rifiutate di autorizzare lo sbarco. Sempre ieri il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha cercato di chiudere un altro caso diplomatico, quello aperto da lui stesso col capo dello Stato, Sergio Mattarella. Credo che la sua opera sia sempre utile, ma anche che la fermezza del nostro governo debba essere condivisa, aveva detto La Russa pochi giorni fa. Ascoltiamo Luigi Ambrosio.
Un classico del politico che vuole levarsi di dosso la responsabilità di una cosa che ha detto o fatto e scaricare sulla stampa. Dire che è colpa dei giornalisti è nella sostanza quello che ha fatto La Russa per cercare di chiudere l'incidente con Mattarella, incidente che lui stesso ha creato. Il capo dello Stato aveva parlato con Macron per provare a rimettere nei binari i rapporti con la Francia dopo la rottura causata dalla improvvida gestione delle ONG da parte del governo Meloni, ma il presidente del Senato aveva subito ribadito che la linea del governo non cambierà. La Russa aveva dimostrato subito che intende il ruolo di presidente del Senato in una maniera quantomeno irrituale, partecipando alle riunioni del suo partito per la formazione del governo. Ora però ha alzato il livello attaccando Mattarella. Un conflitto così, reso esplicito, tra la prima e la seconda carica dello Stato non si era mai visto. Meglio dire che sono i giornalisti a non avere capito e ad aver esagerato, fino al prossimo strappo della prassi della Costituzione.
Il governo sta preparando un'ordinanza che permetterà a chi prende il Covid, ma non ha sintomi, di muoversi liberamente dopo 4-5 giorni senza dover fare un tampone, lo ha detto il ministro della Sanità, Orazio Schillaci, spiegando che il provvedimento riguarderà anche chi ha sintomi lievi, consentendo l'uscita di casa dopo almeno 24 ore senza febbre, magari con qualche precauzione come la mascherina, ha aggiunto il ministro, che ha parlato di fase endemica del coronavirus. Sentiamo Fabrizio Pregliasco, che insegna la sanità pubblica all'Università degli Studi di Milano.
Siamo in una fase di transizione tra quella che è stata la pandemia e quella che sarà una endemia. Io credo che dobbiamo pazientare ancora un pochino, potrebbe esserci un'onda di risalita. Credo che questa decisione vada giustamente pianificata perché dobbiamo andare verso una normalizzazione e oggi rispetto al passato possiamo permetterci delle maglie più larghe, ma sarà necessario anche un buon senso, quindi la persona appena come dire, passati i sintomi ben venga un utilizzo della mascherina senza abbassare la guardia nell'ipotesi che possano esserci ulteriori onde di risalite, ma l'attuale evoluzione del virus e delle varianti Omicron in qualche modo fanno vedere che questo virus si sta evolvendo in modo più benevolo, però purtroppo molto contagioso.
Tra pochi giorni si celebra la giornata mondiale dell'ONU per i diritti dell'infanzia. Nelle ultime ore diverse organizzazioni hanno pubblicato dei rapporti su questo tema. Stamattina la polizia italiana ha diffuso dei dati secondo cui nel 2021 le vittime minorenni di ricatti e sfondo sessuali sono quasi raddoppiate, arrivando a 101 casi segnalati. Ieri Save the Children aveva denunciato i divari nell'aspettativa di vita interni al nostro paese a seconda del luogo in cui si nasce. Un bambino di Firenze, per esempio, vive mediamente quasi 4 anni in più rispetto ad uno di Caltanissetta. Antonella Inverno è la responsabile politiche per l'infanzia dell'ONG.
Non solo abbiamo un problema di accesso ai servizi del nostro sistema sanitario e quindi tutti conosciamo per esempio il problema delle migrazioni sanitarie, i bambini che nascono al sud hanno una percentuale molto più alta se si ammalano di dover migrare in un'altra regione per curarsi, ma anche e soprattutto direi per quanto riguarda bambini e bambine una questione legata ai determinanti sociali, cioè bambini e bambine al sud Italia, nelle regioni del sud in generale sono più poveri e soffrono di più la povertà assoluta, la percentuale in Italia è del 14,2% dei minori, comunque tantissimi, sono quasi 1.400.000. Questa percentuale sale quando guardiamo solo le regioni del Mezzogiorno, sale al 16%.
La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico questa mattina non meglio identificato verso il Mar del Giappone. Lo ha riferito il Comando di Stato Maggiore Congiunto di Seul. Si tratterebbe, queste le notizie giunte finora, di un missile balistico a corto raggio. Il nostro esercito mantiene una posizione di piena prontezza in stretta collaborazione con gli Stati Uniti, ha comunicato poco fa in una nota lo Stato Maggiore sudcoreano. Andiamo negli Stati Uniti, ora è ufficiale, nelle elezioni di midterm il Partito Repubblicano ha conquistato i 218 seggi necessari per la maggioranza alla Camera, una maggioranza estremamente ridotta rispetto alle previsioni della vigilia, ma potenzialmente sufficiente per bloccare il programma legislativo del presidente Biden per i prossimi 2 anni. Biden, che si è congratulato con il leader dei repubblicani Kevin McCarthy per aver conquistato la maggioranza, sono pronto a lavorare con i repubblicani, ha dichiarato. McCarthy, che ha ottenuto la nomination per diventare speaker della Camera, dovrà ora far trovare l'appoggio della maggioranza dei membri della Camera il prossimo 3 gennaio, un'operazione non semplice. I repubblicani infatti sono divisi con i sostenitori di Trump che hanno posto tutta una serie di condizioni per dare il proprio appoggio all'esponente repubblicano. E chiudiamo questo giornale radio parlando di Book City, la fiera del libro che si è aperta ieri sera a Milano. Lì per noi c'era Ira Rubini.
Si è aperta con il consueto evento inaugurale al Teatro Dal Verme di Milano, Book City 2022. Protagonista lo scrittore norvegese Karl Ove Knausgård, in conversazione con Emanuele Trevi per rivelare in un incontro intitolato Indagare l'animo umano alcuni degli aspetti meno noti della sua scrittura e del suo rapporto con la letteratura. Melania Mazzucco è intervenuta con un contributo dedicato legato al concetto di ibrido, perché questa edizione di Book City ha per tema la vita ibrida, a partire anche dalle molte esperienze che tutti abbiamo condotto durante la pandemia. Durante la serata, ormai una tradizione, il sindaco Sala ha consegnato allo scrittore norvegese il sigillo della città. Book City, con più di 1000 eventi in decine e decine di luoghi sparsi in tutta Milano, prosegue fino a domenica. Anche Radio Popolare ha la sua postazione al Castello Sforzesco, nel cortile della Rocchetta, da cui andranno in onda molte delle nostre trasmissioni.
Andrea Monti e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Sono le 7:46 minuti. Per il momento è tutto. Ci risentiamo alle 8 con gli aggiornamenti. Buona giornata e buon ascolto.